interested in you! 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 Come up. Yeah. We're gonna turn the bass up on this one. Check it. Since 1516, minds attacked and overseen. Now crawl amidst the ruins of this empty dream. With their bullets and boots on top of us. Pulling out on the floor of the top to Metropolis. But how you gonna get what you need to get? The gut eaters blood drenched and offensive like that. The fifth sunset, get back.
Yeah. qui è proprio il paradiso terrestre.
Piantiamo la tenda, ragioniere?
La tenda?
Sì.
Pronti? Dove la piantiamo?
Ma io direi qui. Scarichiamo qui.
Qui?
Sì.
Si attento un attimo. Ecco.
Ma sta fregando mal! Italiani sempre rumore! Sempre cantare, chitarra e mandolino!
Silenzio! Qui dormire!
Don't stop, make it pop! Dice l'uomo a speakers up tonight! I'm a fight, you will see the sunlight!
17, 18, 19 luglio, vieni anche tu alla festa di Radiazione. Pianta la tenda Piazzola sul Brenta. Ti aspettiamo con dibattiti, musica dal vivo, area campeggio e il mitico laghetto dove fare il bagno. E ricorda, se il campeggio è la tua passione, vieni alla festa di Radiazione.
Per maggiori info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Buongiorno e ben ritrovati. Siete all'ascolto del servizio meteo. Parliamo ora del tempo del fine settimana. Banchi di alienazione investiranno tutto lo stivale, fin dalle prime ore del venerdì. Correnti ascensionali porteranno rottura di pale al nord per l'intera giornata di sabato e domenica, mentre il centro, il sud e le isole saranno attraversati da noia, con noia mortale a tratti durante le ore serali. Caso particolare però Piazzola sul Brenta, che sarà interessata dalla 3 giorni di radiazione, dove sono previsti socialità e divertimento, con dibattiti, concerti e il mitico laghetto dove fare il bagno.
Il 17, 18, 19 luglio, Piazzola sul Brenta torna alla 3 giorni di radiazione.info, la radio che ti contamina. Non mancare.
Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione. Thank you.
Allora, ecco, 9:53 minuti, ciao a tutte, siamo in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa del martedì. Siamo partiti un po' in ritardo per qualche piccolo problema con il computer, comunque adesso iniziamo la rassegna stampa di oggi. Andiamo a vedere, come al solito, qualche notizia che riguarda il padovano e provincia per iniziare, poi come sempre ci allarghiamo anche a vedere cosa succede nel resto del mondo.
Dark sunglasses. I wanna be Jackie. Oh, 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 please don't die!
Yeah, you're trying to try me.
Allora, eccoci in diretta sempre su radiazione.info, come dicevamo, con la rassegna stampa di quest'oggi, martedì 23 giugno, e iniziamo a vedere un po' quelle che sono le notizie sul mattino cartaceo di oggi e facciamo una carrellata di titoli, insomma quelli più interessanti, selezionati, insomma. E il mattino di Padova di oggi apre con la notizia della volontà, insomma, di sgomberare i campi, i cosiddetti campi rom abusivi in provincia, città e provincia di Padova. sgombero in vista per i campi abusivi vicino alla svolta per i 12 terreni occupati illegalmente. Bitonci, presto i primi risultati, ma servono alternative. Case, non ruspe. L'ha detto pochi giorni fa il ministro dell'interno Alfano, ma la sua proposta è già scomparsa dai radar. E non è un caso, dare una sistemazione più dignitosa ai nomadi che sono ghettizzati in campi disumani non porterà consensi al governo. E in ogni caso è il più classico dei progetti facili da immaginare e complicatissimi da realizzare. Per informazioni chiedere al sindaco Bitonci e alla sua squadra che con i campi abusivi e un po' anche con quelli regolari si sta misurando dal primo giorno a Palazzo Moroni. Per accendere le ruspe e spazzare via abusi e illeciti vari non basta avere i soldi per la benzina. Sembra un paradosso, ma bisogna avere le carte in regola all'inizio, quando l'abuso deve essere contestato e l'abusivo ammonito. E alla fine, quando gli ex abusivi, con il loro carico di bambini al seguito, devono essere comunque ricollocati. L'esempio che fa scuola è quello del campo di Via Bassette, uno dei 12 insediamenti irregolari esistenti oggi in città. Nella baraccopoli di Mortise esiste dal 2008 e solo parzialmente ridimensionata negli ultimi anni. Ci sono 3 grandi famiglie, gli adulti sono una ventina, i bambini 41. Per liberare il terreno occupato, cosa che il sindaco leghista avrebbe voluto fare dalla mattina alla sera, fin dal primo giorno del suo mandato, il comune ha scelto l'unica strada possibile, quella della contestazione urbanistica. Ai nomadi di quel campo e a quelli degli altri 11 sono stati segnalati gli abusi edilizi e gli è stato dato un tempo limite entro il quale demolirli. Non lo faranno ovviamente, a quel punto il comune potrà accedere alle ruspe, ma quel giorno dovrà sapere sotto quale tetto andranno a dormire i bambini dei Rom e dei Sinti sfrattati dalle loro baracche. Ci sono situazioni piccole e altre grandi. Scusate. Al momento ci stiamo occupando delle più grandi, che sono anche le più problematiche, ma la nostra strategia non si può svelare. Molto presto i cittadini vedranno i risultati di una prima grande operazione. 4 giorni fa in municipio si sono riuniti per l'ennesima volta il sindaco, l'assessore all'edilizia Boron e quello alla sicurezza Saia. Andiamo avanti con le richieste di demolizione, dice Saia, ma sappiamo che sono inutili, non ci resta che attendere la scadenza dei termini. All'idea di Alfano invece il sindaco non crede neanche un po', prendiamo atto che il ministro ha cambiato posizione sui campi nomadi. Ma io mi chiedo se il suo non sia solo un tentativo di recuperare quel consenso che il governo sta perdendo giorno dopo giorno. Il patto che propone ai sindaci deve prevedere che i nomadi, una volta ricevuta una casa decente in cui crescere i loro figli, paghino l'affitto e le utenze senza vivere sulla pelle della comunità. Alfano deve anche dirci come pensa di espellere i nomadi qualora non rispettassero il suo patto, se non è in grado nemmeno di rimpatriare i clandestini che invadono le nostre città. Ai Sinti e ai Rom, che in città vivono stabilmente, in questo periodo si affianca un'altra pattuglia di nomadi, loro si sempre in movimento, che con il caldo può scegliersi un portico diverso sotto il quale dormire ogni notte. In questo caso però si tratta più che altro di ladruncoli e mendicanti, dice l'assessore Zaia. Vivono di espedienti, li conosciamo da tempo e non abbiamo strumenti per contrastarli, possiamo solo infastidirli costringendoli a smantellare i loro ricoveri. Sappiamo che poi si spostano di pochi metri, anche fotosegnalarli non serve a niente, tant'è che evitiamo di perdere tempo. Il problema è che abbiamo leggi assurde ogni anno più complicate. I comuni hanno le mani legate, ma sono giustificazioni che alla lunga non basteranno di fronte ai cittadini che questa amministrazione l'hanno eletta anche per la promessa di far sapparire i campi nomadi. I tempi della pazienza sono diversi da quelli dell'amministrazione e Bitonci deve tenere le ruspe in garage. Questa è un po' la notizia di apertura del Mattino di Padova di quest'oggi, con appunto lo spolvero della campagna di criminalizzazione di chi vive a, diciamo così, ai margini della città e chi vive in determinate situazioni, magari anche di povertà, che questa giunta leghista vuole appunto attaccare in linea con quelle che sono le dichiarazioni a livello nazionale di Salvini, insomma del presidente della Lega. Ricordiamo appunto che Padova, essendo un comune che ha visto la vittoria appunto di un esponente leghista un po' in controtendenza con tutto il resto d'Italia, diventa, è già diventato, l'abbiamo visto anche per altre volte e altre situazioni, un po' il laboratorio dove sperimentare quello che si può e non si può fare rispetto appunto all'attacco e alla criminalizzazione di quella che è la povertà crescente e di quello che è appunto il disagio che sempre più fasce di popolazione stanno affrontando e stanno vivendo a causa appunto dell'inasprirsi della situazione di crisi. Rimpatriati con il fondo sono di nuovo a Padova. I vigili sgombrano il giardino di via Delù dove stazionavano 22 mendicanti, tra loro anche due rumeni rimandati a casa con i soldi di sindaco e giunta. 22 nomadi sono stati allontanati da via Delù, una laterale di via degli Scrovegni. Due di loro erano già stati rimandati in Romania a spese del sindaco, degli assessori della giunta e dei privati che avevano aderito all'apposito fondo voluto da Bitonci per l'operazione di rimpatrio. I due hanno incassato i soldi e a quanto pare sono tornati. Gli agenti della polizia locale domenica attorno alle 19.30 hanno allontanato dall'area verde di via Delù, di proprietà della Banca Intesa, 22 rom che avevano allestito nella zona del giardino, bivacchi e giacigli di fortuna. Gli agenti li avevano già avvisati sabato di andarsene, domenica quando li hanno ritrovati là li hanno definitivamente sgomberati dalla zona. Racconta l'assessore alla sicurezza Maurizio Saia che ha spiegato: sono uomini, donne e bambini che conosciamo già molto bene, due erano anche stati rispediti in Romania con i biglietti comprati grazie al fondo istituito dal sindaco, fondo che però sembra non essere servito molto. Questi due, come quasi tutti gli altri, sono di nuovo qua. Il fondo a contribuzione privata e volontaria, quindi senza esborsi per la comunità padovana, era nato per favorire il rientro nel paese di provenienza di tutti gli stranieri comunitari, occupanti abusivi di aree o immobili pubblici, ed era stato voluto da Bitonci lo scorso dicembre. I primi due a partire furono una coppia di coniugi rumeni sgomberati qualche giorno prima dall'area dell'ex foro Boario di Corso Australia, a quali il sindaco pagò di propria tasca i biglietti per il rimpatrio inaugurando il fondo. Queste un po' sono le notizie di apertura che insomma partono con l'attacco verso i campi rom che insomma abbiamo visto durante quest'anno come la giunta si sia dedicata parecchio a questo tema, dando contro e attaccando, sgomberando questi campi dove vivono fondamentalmente famiglie con bambini minori e tutto quanto, e l'utilizzo delle ruspe che c'è già stato insomma quest'inverno nello sgombro di un campo rom e che adesso si riproporrà molto probabilmente.
Shut down the devil. tard, connard.
De Mars débarqué tout le bec. Déjà trop tard, tu devais avancer.
Kenny, tu perds ton temps bêtement si t'attends que je me pose. New York, connard.
Je te donne une alerte. Ricochet, t'entendais pas que les balles d'un gun.
Droite sur marche arrière, alors c'est droite va jusqu'au bout. Barrière ou pas, plus rien à perdre, façon j'avance et je reste poussé. Je plie pas, même si certains contre-poussent. Je reste fidèle à ce que je crois et même seul contre tous parce que j'oublie pas. Ni mon passé, ni ses promesses, ni les noces du gros portel qu'est ma vie ou mes monnaies. Parce qu'une passion m'a sauvé, mais ceux avec qui j'ai grandi n'ont pas eu cette chance, mais m'ont boosté. Et que grâce à eux, je suis en vie, tant de raisons qui font que c'est tout, rien, zéro concession artistique. Et je sais bien que tu me comprends, cousin. Alors va leur dire que j'en ai rien à foutre de leur rap game. Parce que si je la ramène, c'est pas un jeu, mais une cause personnelle. Et que si je sais pas où je vais, je sais où je veux pas aller. Je rappe pour le cœur des vrais, pour que le mien s'allège. Tout énervé, le rap est devenu un manège qui tente à exploser vite.
E allora ritorniamo con la rassegna stampa, sempre con la lettura di qualche notizia da parte del Mattino di Padova cartaceo di questa mattina, e andiamo a leggere queste altre notizie che riguardano sempre la giunta comunale. Sanzioni russe, l'ambasciata ucraina richiama Bitonci. Il sindaco aveva contestato le misure contro la Russia, la nota, il suo partito faccia valutazioni imparziali. È appena stato in visita al consolato di Padova l'ambasciatore di Ucraina in Italia, Yevhen Pereligin. Ha avuto eco delle rimostranze del comune di Padova e del sindaco Bitonci riguardo alle sanzioni su Russia e prontamente ha risposto. Bitonci aveva affermato che chiudere le porte e impedire che produttori italiani vendano in Russia è demenziale. Il 58% del fatturato del mercato ortofrutticolo di Padova è rappresentato da esportazioni. Fra queste, prima del blocco, erano in crescita esponenziale quello verso la Russia. Parole che l'ambasciatore non ha mandato giù. Per l'Europa sono apparse due nuove sfide, scrive Pereligin. La minaccia da sud, come quella dell'ISIS e di altre organizzazioni terroristiche, e dall'est la minaccia del regime del Cremlino. Per contenere l'espansionismo russo e ristabilire l'ordine mondiale, violato dalla Russia con l'annessione della Crimea e l'occupazione dei territori orientali dell'Ucraina, le potenze democratiche mondiali, in primis il G7 e l'Unione Europea, hanno deciso di utilizzare lo strumento delle sanzioni. Tali misure restrittive riguardano i visti, il congelamento dei beni di 150 persone fisiche e 37 entità russe, l'esportazione di armamenti e tecnologie militarmente sensibili, le sanzioni finanziarie sono state applicate a 5 banche statali russe e a 6 compagnie statali che hanno contribuito direttamente all'annessione militare della Crimea alla Russia, all'appropriazione indebita dei fondi statali ucraini e alla successiva guerra nel Donbass. E continua l'ambasciatore, queste sanzioni imposte dall'Unione Europea alla Russia non riguardano l'interscambio commerciale fra Italia e Russia, ma singole persone, istituzioni e aziende ritenute responsabili della crisi ucraina. Per tale motivo non potevo tralasciare il suo approccio verso le sanzioni contro la Federazione Russa e le loro conseguenze, quindi la carenza del fatturato di migliaia di imprese italiane, di cui lei parla, non è dovuto alle sanzioni europee alla Russia, ma a quelle che invece hanno imposto la Russia. E per questo motivo sarebbe il caso di protestare presso il governo russo. L'Italia, secondo l'analisi della Banca d'Italia, le sanzioni avevano un effetto impercettibile. Non siamo così ingenui da credere che le sanzioni in sé costringeranno la Russia ad abbandonare la propria politica nei confronti dell'Ucraina. Tuttavia, le sanzioni sono un elemento importante per fare pressione sul regime di Mosca affinché rispetti gli accordi di Minsk e in particolare il ritiro di tutti gli armamenti pesanti e dei soldati russi dal territorio dell'Ucraina. Il rinnovo del controllo ucraino sulla parte del confine comune, con la partecipazione di osservatori internazionali, lo svolgimento delle elezioni locali sulla base della legislazione ucraina, in accordo con gli standard e le norme OSCE. Cosa osserviamo invece oggi? La domanda l'ambasciatore e risponde: l'Ucraina ha adempiuto gli obblighi per mantenere il cessate il fuoco, mentre la Russia non smette di destabilizzare la situazione in quella regione con una quantità enorme di armamenti, causando la morte di oltre 100 militari ucraini dopo la firma dell'accordo. Desta stupore che dopo l'aperta aggressione russa in Ucraina, l'occupazione della Crimea e dei territori ucraini dell'est da parte dell'esercito russo, nonché 7.000 vittime del conflitto sanguinoso, le forze politiche in Europa si illudano che i compromessi con l'aggressore potranno contenere il suo appetito. Gli interessi economici privilegiano sui valori europei, proprio questi valori della comune causa europea di cui ci sentiamo parte integrante. L'Ucraina oggi deve difendere dall'aggressione russa, che siano forze politiche favorevoli o contrarie alle sanzioni. Vogliamo ricordare che i confini degli stati non si cambiano in modo unilaterale con l'uso delle armi, conclude Perelevegin, che con un appello a Bitonci. Confidiamo che queste considerazioni non rimangano senza un'attenzione da parte sua e auspichiamo altresì che il suo partito possa fare le valutazioni obiettive e imparziali sull'aggressione russa contro il nostro paese, una realtà drammatica non immaginabile nel XXI secolo. Questa era la notizia, appunto, se vogliamo un aggiornamento rispetto a quella che è stata la vicenda delle sanzioni russe, che ci ricordiamo impedivano, soprattutto colpendo il nord-est, ai piccoli produttori smerciatori di ortofrutta di trasportare insomma la merce verso l'est Europa, e bloccando appunto la merce qui in territorio nord-est con l'incazzatura insomma di chi ci lavora con queste cose. Altra notizia del Mattino di Padova che andiamo a leggere. Caro Università, il Bo è nella top 10. Tasse Padova, ottavo ateneo più costoso in Italia, con 1.535 euro annui. Biglietti dei treni si potranno fare in facoltà. Questa è la notizia appunto dell'Ateneo di Padova, uno tra i più cari d'Italia. Questo lo sapevamo già, che ha visto un innalzamento delle tasse di anno in anno fino ad arrivare oggi all'interno della categoria 10 università più costose d'Italia e probabilmente tra quelle con meno servizi per gli studenti. Sicuramente si chiude l'accessibilità insomma all'università da parte di chi insomma non si può permettere di pagare le tasse. A fronte di un lieve calo nell'ultimo anno, l'Università di Padova rimane ancora alla top 10 degli atenei più costosi d'Italia e quanto emerge dall'indagine dell'UDU di Padova, che ora chiede al neorettore Rizzuto un pronto intervento sulla questione. Lo studio condotto incrociando i dati del MIUR porta alla luce anche elementi positivi. Nel 2014 le tasse pagate dagli studenti padovani sono scese in media dell'1%, passando così da 1.551 a 1.535 euro annui per studente. Dal 2004 invece la crescita è stata quasi del 20%, meno di quanto potrebbe sembrare. L'Università di Lecce nello stesso arco di tempo ha quasi triplicato le cifre, passando da 322 a 934 euro. E insomma, anche questo ci fa un attimo ragionare. Insomma, un'università a Padova costa 1.500 euro annui per studente, un'università a Lecce passata dal 322 euro a 900 euro per studente, al di là del balzo insomma che ha fatto, comunque la differenza è ben nota.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάθεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πλήξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και θλίψει. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παρακολουθήσει.
παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά μες στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία, οι παλιοί σοφοί όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι
σιγά-σιγά κάψουν.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι
σιγά-σιγά κάψουν.
Κι όσοι μ' απειλήσαν με πύρινα δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι
σιγά-σιγά κάψουν.
Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους, περιμένω και
σιγά-σιγά κάψουν.
Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά, να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια φωριά που έχει πάνω της το φόβο την ασχήμια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλαστήμια. Δεν θα δακρύσω μα δεν και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτή την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνι κάψουν.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνι κάψουν.
Κι όσοι μ' απειλήσαν με πύρινα δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνι φοβηθούν.
Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους, περιμένω και
σιγάνι φοβηθούν.
Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνι κάψουν.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι κι όσοι μ' απειλήσαν με πύρινα δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνι φοβηθούν.
Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους, περιμένω και
exorciser en art ce que certains appelleraient mon lard. Un bout de papier pour mettre mes peines en chanson. Étrange, on m'a dit allez arrête, la chance est en chanson. Moi je taille ici, c'est l'attaque des rimes, ça parle de premier de la classe. Prenant le rap pour une académie, le stylo mon art et mon poumon. Ce que me dit mon cœur, je le retranscris mon pourmon. Alors excuse si parfois je parais virulente, mais ce monde n'est qu'une histoire où s'égarent les figurants. Regarde ça, tu pas besoin de métaphore. Alors dans le mic, j'hurle à la façon d'un mégaphone. Écoute, j'ai juste mes idées pour construire mon avenir. J'y vais à la nage, je suis pas de celle qui tire en navire. Avec un mic je m'en vais ravi vite avant que mon âme vire en air, car seule la haine s'il dans ma ville. Laisse-moi écrire avant de mourir de l'intérieur, le stylo mon arme pour que ma douleur interne meure. Je vois l'ennemi qui pour rien se marrer sera marré à ma folie si je me noie dans son rat de marée. Signant mon arrêt de mort mais t'inquiète, je continue ma route pieds nus car la merde me colle au basket. J'ai vu les pauvres, son mal ne se lit pas sur les cartes, mon bien c'est bien sur mes potes et en cas de mal je retombe sur mes pattes. Je me fous de ce move et tous ces méchants, mon cœur regarde dans ton assiette. Moi je réconforte les gens de mon cœur, je vous laisse entre fous. Donc bon appétit à tous, bouffez-vous bien entre vous pendant que je vous regarde faire la cour. Je suis pas là pour le titre, si le rap par un parade je le quitte. Mais si un mic se balade je le kick. Ce monde est malade et je le crie jusqu'à être à faune. Car le fond n'est qu'un gouffre et même s'ils ont maquillé la forme. Mais dans un monde qui nous a tous rendu démons, alors laisse-moi écrire pour mieux lutter contre mes démons. Qui montent de ma mémoire, jaillit ces témoins. J'ai que ma plume pour soigner mes plaies et alléger mes poids. Du ciment, je veux toucher l'étoile et j'entends ce vent qui me signale que la route qui nous glace, qu'il faut quitter la banquise. Déjà usé, car la paix meurt sur le banc des accusés. Comprends-tu pourquoi mon rap a cette couleur désabusée? J'ai pas rusé, je suis venu franco dans le rap. Je vis et je prendrai ce que la vie me donnera. Je crie peut-être trop à ton goût, toi attaché au système, au point de ne plus voir la corde à ton cou. Y'a tant de bouffe, regarde pour si peu de bas, solide, gras, solide de poison. Supporte nos vices insolites, c'est le merdier. Et le temps de pousser à en faire partie, on pousse à avoir alors que rien n'est jamais acquis. Les murs de ma ville, ils sont rarement blancs, rarement propres, mais ils sont pleins de vie, pleins de signatures ou de coups de gueule des potes. Ils transpirent la spontanéité de ces habitants, de ces habitudes et de brigades et de ces tas de brigands. Les murs de ma ville, ils sont là depuis très longtemps. Ils en ont vu des intrépides, des tristes et des gens contents. Des petits grandir en s'appuyant dessus du sang, d'après c'est de l'alcool et des fous qui prennent ces mêmes murs pour leur psy. L'unique témoin des choses interdites. Les murs de ma ville, silencieuse, parfois glorifiés, parfois maudits, fraternels, toujours de la partie lors des bringues, lors des coups foireux. Enfoiré de murs qui nous rendent dingues. Les mêmes en feu lorsqu'on aime gagner. Quand ma ville est en fête, c'est fête du soleil, du plateau ou du panier. Quand les murs s'abreuvent de punch et vibrent au son d'un soudain danse. Les murs de ma ville,
murs de ma ville.
Marcher,
les murs de ma ville.
Marcher,
c'est pour une flip. part de rire de nos premières bagarres portaient jusqu'à nos premiers pas dérives, première mission. Les mômes agités sont lâchés dans la ville. Les murs nous observent pendant qu'on s'approchait du grand vide. Nos murs nous connaissent dans tous nos états. Pour y défoncer, même quand on jurait qu'on allait brûler les tailles. Nous sommes surtout plus brûler les étapes, les murs de la ville. Souvent la pluie pour pas s'écrouler. Éducateur muet, dur mais droit, écrit pas sur les doigts. Des histoires, les murs ont des oreilles et te tapent sur les doigts. Malgré la joie qu'expriment leur couleur arc-en-ciel, graffiti comme une nouvelle peau pour penser leur marque ancienne. Murs qui accueillent les clans d'eau et qui effraient les touristes, les murs de ma ville. Et c'est trop défrayé.
Les murs de ma ville.
Ma, 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 ma.
Ils sont béton, ils sont même polyglottes. C'est comme un minimum. Tout s'avance main dans la main. Horizon différent, direction commune sous le cagnard méditerranéen. Les murs de ma ville, paraît qu'ils sont insalubres. Mais nous on les aime comme ça, alors laissez-nous un salut. MARS, rue de Zelle. Deuxième ville de France, deuxième ville de quoi? Et là, ici c'est le bled. La ville du soleil, porte de l'Orient. Hexagone dans l'esprit, même à son contre-courant. Là où le pastaga et les matchs de foot font. Telle une religion font. Tant de passionnés unissent les gens. On aime notre ville aux 2600 ans. Des fossés aux grecs, ville d'accueil d'échange et d'espoir. Que personne ne brusque, non, on prend le temps de vivre. Dédié à tous ceux qui ressentent les vibes, les murs de ma ville.
Les murs de ma ville.
E allora rieccoci in diretta dopo una piccola pausa musicale, 10 e 29 minuti, ritorniamo con la rassegna stampa su radiazione.info e andiamo adesso a leggere un po' di notizie che riguardano il nazionale. L'Europa vara la missione antiscafisti, l'operazione navale partirà a luglio verso l'intesa sulla ricollocazione di 40.000 profughi, ma no a quote obbligatorie. Per Federica Mogherini il varo della missione europea è un avfor contro i trafficanti, con questa velocità e unanimità è la svolta attesa. Il segno che l'Unione Europea sta voltando pagina, assicura l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione. Il via libera a Lussemburgo del Consiglio degli Esteri e dell'Interno all'operazione, che ha come obiettivo non i migranti ma i trafficanti che fanno soldi con le loro vite, e è accompagnato dagli avvertimenti dell'autorità libica anti-immigrazione insediata a Tripoli. I paesi dell'Unione Europea devono coordinarsi con noi, colpire barconi in acque libiche sarebbe una flagrante violazione della nostra sovranità, mette in guardia Mohamed Abu Breida. Ma se il fronte esterno rischia di accendersi, su quello interno cominciano a sciogliersi i nodi che ingarbugliano la questione delle quote di migranti da redistribuire tra i 28. Alla vigilia del summit dei capi di Stato e di Governo, che si terrà giovedì e venerdì a Bruxelles, le anticipazioni della bozza delle conclusioni lascia intravedere una possibile intesa tra gli Stati membri per la redistribuzione in 2 anni di 40.000 rifugiati con chiara necessità di protezione internazionale che si trovano ora sul territorio italiano e greco grazie alla scomparsa dell'espressione quote obbligatorie. A decidere la ripartizione, si legge nel documento preparatorio al Consiglio europeo, saranno gli Stati membri entro fine luglio, secondo un meccanismo che resta comunque temporaneo ed eccezionale, ancora da definire, concordato, ma tuttavia vincolante. L'Europa non può essere solo vincoli e spread, deve riscoprire la sua anima. Serve una scommessa ampia che vada oltre la risposta alla paura, ricorda il Premier Matteo Renzi. Il documento prevede, tra l'altro, il reinsediamento in 2 anni di 20.000 profughi provenienti da paesi terzi, la creazione di centri di smistamento nei paesi in prima linea come l'Italia, i cosiddetti hotspot per l'identificazione e la raccolta delle impronte, aiuti economici agli stati più esposti agli sbarchi, efficaci politiche di rimpatrio per combattere l'immigrazione illegale, per favorire le riammissioni nei paesi di provenienza. Infine la creazione di una lista di paesi d'origine sicuri sulla base della quale basare le procedure d'accoglienza o di rimpatrio. Procede invece più spedita la lotta ai trafficanti. Dalla prima settimana di luglio infatti sarà operativa la prima fase dell'operazione UNAVFOR dedicata alla raccolta di informazioni a guidare le forze messe a disposizione da 14 paesi, 5 navi militari, 2 sottomarini, 3 aerei da ricognizione, 2 droni e 3 elicotteri con circa 1 migliaio di soldati. Sarà la portaerei italiana Cavour sotto il comando del contrammiraglio Enrico Credentino, capo della missione. È un successo per l'Italia, il tema della sicurezza nel Mediterraneo è ora condiviso, commenta il ministro della difesa Roberto Pinotti, ma la missione funziona solo con una efficace strategia di accoglienza, sottolinea Mogherini. Quindi mi aspetto che il vertice del leader dia una risposta efficace. La solidarietà non è un optional, osserva il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, dunque è fondamentale arrivare a un accordo sulle ricollocazioni per le fasi successive della missione navale. Invece sarà necessario aspettare la risoluzione dell'ONU. E allora questa è un po' la notizia da luglio, a parte la nuova missione di guerra è una UNAVFOR prevista dall'Unione Europea e guidata, diciamo così, dall'Italia, che andrà, come si leggeva qui, a quanto dicono loro, insomma di facciata, per poter mettere in piedi questa missione, andrà a colpire gli scafisti. In realtà è l'inizio, il primo passo verso il primo atto di guerra nei confronti della Libia. Rileggiamo quello che verranno impiegati: saranno appunto 5 navi militari, 2 sottomarini, 3 aerei da ricognizione, 2 droni e 3 elicotteri con circa 1 migliaio di soldati. E più ci sarà anche una porta aerei militare con sopra aerei che verranno utilizzati per, molto probabilmente per bombardare. Quello che ricordiamo è che già all'interno del testo di questo EUNAVFOR è previsto il fatto che ci saranno missioni via mare, via terra e via aerea, e quindi verranno appunto impiegati tutti i dispositivi militari per colpire là dove vogliono arrivare. La bozza dell'Unione Europea prevede, come riporta l'articolo, diversi punti, tra cui andiamo a leggerli. Entro fine luglio gli stati membri concorderanno la ricollocazione di 40.000 persone tra Italia e Grecia, che molto probabilmente sono quelle che sono arrivate in questi ultimi tempi. Rapida azione da parte del Consiglio di una decisione che imposti un meccanismo temporaneo ed eccezionale per la ricollocazione. Impostazione di hotspot con l'aiuto di esperti degli stati membri e dell'EASO, di Frontex e Europol, per assicurare la pronta identificazione, registrazione e presa di impronta dei migranti. Immediata fornitura di aumentata assistenza finanziaria agli stati in prima linea per aiutare ad alleviare i costi di accoglienza e trattamento delle domande per la protezione temporanea. Tutti gli stati membri parteciperanno al resettlement di 20.000 persone in chiara necessità di protezione internazionale con riferimento ai profughi nei campi e nei paesi terzi. Questo, insomma, appunti quella che sarà questa missione, che quindi porterà non solo l'esercito all'interno del Mediterraneo con una massiccia presenza, come dicevamo prima, di mezzi militari, ma porterà anche a una presenza di polizia molto probabilmente lungo le frontiere, ma anche all'interno dei territori sparsi là dove ci saranno i flussi di persone che arriveranno, per l'identificazione di queste persone con impronte digitali e tutto, insomma, una schedatura di tutte le persone che arrivano e che si spostano all'interno dell'Unione Europea, nonché la deportazione di queste poi tra Italia e Grecia. Questo è un po' i punti di questo EUNAVFOR, questa missione militare a tutti gli effetti, che come dicevamo prima e anche altre volte, insomma, se ne è parlato, è il primo passo verso quella che è appunto una situazione di guerra strisciante che molto probabilmente piomberà anche qui da noi. Intanto, giusto per farci un'idea di quella che potrà diventare questo EUNAVFOR, notizia proprio di ieri, è stato colpito un barcone, un cosiddetto barcone pieno di persone che stava raggiungendo le coste dell'Italia, è stato colpito e affondato con tutte le persone sopra, c'è anche un morto e un ferito. Andiamo a leggere. Per essere un racconto inventato, c'è un proiettile di troppo. Un immigrato gambiano di 32 anni, giunto l'altro ieri a Lampedusa, trasportato da un elicottero della Marina Militare con un colpo d'arma da fuoco al polpaccio sinistro, ha raccontato che i miliziani libici, dopo circa un'ora e mezzo di navigazione, si sono accostati al gommone sul quale viaggiava con un centinaio di persone, e per vendicarsi dei migranti che hanno risposto no alla loro richiesta di denaro, hanno sparato dei colpi contro di loro. Uno ha centrato e ucciso un immigrato. Questa è la versione del testimone, ma il cadavere non è stato trovato sul gommone, soccorso da un mercantile quando era ancora a poche miglia dalla costa libica. Probabilmente è caduto in acqua, ma in attesa di confermare al racconto da parte degli altri immigrati, la procura di Agrigento per il momento ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Alla legittima prudenza dei magistrati si aggiunge quella che per il momento è solo una dichiarazione di principio della Guardia Costiera libica. Non spariamo mai contro imbarcazioni di migranti, e anche la Marina libica non ha sparato, ha detto telefonicamente all'ANSA il colonnello Redissa, comandante delle motovedette del settore centrale libico. Il migrante ferito, sentito dalla polizia, ha reso la sua testimonianza parlando di alcuni colpi sparati contro gli occupanti del gommone prima che giungesse il mercantile che ha preso a bordo i migranti e da cui la Marina, con un suo con un suo elicottero ha prelevato il ferito, ora ricoverato nell'ospedale San Giovanni di Dio di Argento, di Agrigento, scusate. Questa era appunto la notizia di questo barcone, questo gommone affondato in pieno Mediterraneo, l'ennesimo, accompagnato insomma dall'inizio della missione militare, è una FOR che impiegherà l'Italia, ricordiamolo, in prima linea per appunto militarizzare il Mediterraneo. L'obiettivo è quello appunto di impedire a questi barconi di arrivare alle coste italiane, soprattutto se il numero di persone supera quello che sarà possibile accogliere e rinchiudere all'interno di centri di accoglienza, che sono appunto veri e propri centri di, in cui si vengono accumulate le persone, vengono concentrate all'interno di questi centri che sono vere e proprie galere a cielo aperto. Andiamo a leggere un'altra notizia che ci riporta invece alla politica interna in Italia, notizia di ieri. Salvini si reca ad Arcore, la Lega protagonista a casa di Berlusconi. Consumata la rottamazione interna degli ultimi poteri del padre politico Umberto Bossi, proprio alla vigilia di Pontida 2015, il luogo sacro della Lega del senator Matteo Salvini si prepara alla rottamazione dei poteri esterni sul carroccio di un'altra lettera B, quella di Silvio Berlusconi, colui che è sempre stato il padre padrone della coalizione di centrodestra. Basta Lega gregaria, il capitano, come Salvini è chiamato dai fedelissimi della Ruspa Magica, per segnare la discontinuità con il capo, ovvero il presidente fondatore Bossi, intende ribaltare lo schema delle vecchie cene di Arcore, alle quali peraltro non ha mai voluto partecipare, dove la Lega era gregaria. Vuole essere lui con il suo nuovo partito nazionale, da nord a sud, quello che ora dà le carte. Agitando una minaccia più o meno velata, attento Silvio, che noi ci possiamo sempre alleare con il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Alla vigilia dell'incontro di martedì 23 giugno tra Salvini e Berlusconi, il nuovo schema dei rapporti con Arcore viene spiegato così a lettera 43, da dove stiamo leggendo l'articolo, dai piani alti di via Bellerio, sede della Lega Nord a Milano. La Lega ora deve essere capofila. Poi una risposta gelida dall'ex cavaliere che dalle colonne del quotidiano di famiglia Il Giornale lunedì 22 giugno ha rilanciato un grande contenitore dei moderati con dentro Forza Italia e Lega. Non è più tempo di contenitori, siamo per alleanze ampie ma che siano coerenti e su temi come l'euro e o l'immigrazione non la pensiamo esattamente allo stesso modo. Esplicito, interpellato dalle agenzie di stampa, il governatore lombardo Roberto Maroni, contenitore è una parola deprimente. Insomma, la musica è cambiata, basta incontri ad Arcore per avere una pacca sulla spalla, una rassicurazione sulla realizzazione dei programmi leghisti, ribadisce il responsabile economico del nuovo carroccio, Claudio Borghi Aquilini, quarantenne di punta della Ruspa Magica. Incontriamo Berlusconi, che è un nostro importante alleato in molte realtà, come incontriamo tutti, ma la Lega non è seconda a nessuno, lo dicono i risultati elettorali, sono numeri, non opinioni. Borghi sottolinea il ruolo di governo che la Lega sta cercando di darsi, ascoltiamo il parere delle migliori competenze esterne. Il giurista Giuseppe Valditara, per esempio, sta lavorando alle proposte per il Sud. Io stesso ho consultato per la Flex Tax uno dei migliori esperti di diritto tributario, come Dario Stevenato, docente dell'Università di Trieste. Salvini non a caso depotenzia l'importanza strategica dell'incontro, così non capisco perché tutte le volte che vedo Berlusconi si scatena tutta questa curiosità. Un modo per spezzare il mito di quell'asse del nord, attrazione forzista creatosi nelle cene di Arcore delle 2B di Bossi e Berlusconi, padrone non solo di casa ma anche della coalizione. Salvini, che si propone come unica alternativa a Matteo Renzi, avrà certamente apprezzato il fatto che l'ex premier nell'intervista a Il Giornale esclude il nuovo centrodestra di Angelino Alfano dal contenitore. Ma appunto di contenitori, dove Forza Italia resta il centro e quindi l'albero motore, non vuol più sentir parlare. Anche Pontida, domenica 21 giugno, ha ribadito il suo no alle vecchie marmellate e frittate del passato che poi hanno portato a niente. Ma Berlusconi sa bene, e probabilmente questo sarà l'asse del suo ragionamento con l'altro Matteo, che la Lega da sola al ballottaggio con Renzi, secondo le regole dell'Italicum, perderebbe stando ai sondaggi che ha in mano. Però lo spettro che alla fine sul carroccio possano convergere gli elettori del Movimento 5 Stelle agita i sogni di Silvio, la cui speranza, secondo ragionamenti che si fanno in ambienti a lui vicini, sarebbe quella che prima o poi il fenomeno Salvini si sgonfi. Speranza ma non sicurezza per esorcizzare il fenomeno della nuova Lega, che ha doppiato e a volte ha triplicato gli azzurri in caduta libera. Berlusconi relega Salvini al ruolo di provocatore, lo definisce appunto abile e spregiudicato nelle provocazioni. Come a dirgli, però, non si sei tu quello che rimanda il popolo moderato alle urne con credibili proposte di governo. Ma i vertici della nuova Lega Nazionale la mettono così. Non è vero che la Lega non potrebbe vincere al ballottaggio, perché le elezioni dimostrano che mentre Renzi non sarebbe aiutato da nessuno al secondo turno, su di noi potrebbero convergere tanti elettori, compresi quelli dei 5 Stelle. Certo, anche loro ci potrebbero votare, anche se tra noi e Grillo non c'è ancora nulla di concreto. L'indiscrezione bomba lanciata da Luigi Bisignani di un possibile accordo Salvini-Grillo sarà il convitato di pietra del vertice tra il leader della nuova Lega e Berlusconi. Salvini ha già avvertito Berlusconi che non si fonderà con Forza Italia. La Lega pensa piuttosto a quello che ai vertici di Via Bellerio richiamano lo schema toscano. Si tratta del risultato elettorale delle regionali, che ha visto il carroccio arrivare secondo con il 20%, superando anche i 5 Stelle. Un risultato che fa ben sperare per arrivare al ballottaggio anche da soli con il PD di Renzi e poi tentare la vittoria imbarcando voti da destra e da sinistra, grillini compresi. Ecco perché Salvini ha detto che lo schema destra-sinistra è superato. Dentro Forza Italia si aspettano un incontro interlocutorio nel quale il leader leghista ribadirà il no al contenitore unico per ora, ma suona più come una speranza che una certezza.
J'ai vraiment besoin d'air, des passions, mes passelles, comme après elle rejoint d'air, ma foi, c'est tout ce que j'ai vraiment besoin d'elle, mon rap et ma folie pour respirer, me donner plein d'ailes, j'ai besoin d'air, j'ai tout, j'ai vraiment besoin d'air, des passions, mes passelles, comme après elle rejoint d'air, ma foi, c'est tout ce que j'ai vraiment besoin d'elle, mon rap et ma folie pour respirer, me donner plein d'ailes, j'ai besoin d'air, d'aventure, d'espace et d'horizon, de me jeter dans la vie pour la sentir profondément, entends-tu le chant de l'usure qui nous ronge, et la danse finale de nos vies, quand le moule tente de nous ranger, pourtant j'ai gardé mon cœur d'enfant et je lutte pour pas entendre leurs fanfares qui souhaitent que je flanche, j'étouffe prisonnière de leur colisée, là où l'air ne se trouve que dans la fumette et les soirées alcoolisées, je veux partir loin des automates que le néant habite, vivre mes rêves, crois pas que je laisserai leur machine dicter ma vie, non, je veux pas de leur repère, j'ai opté pour les risques de la liberté, ouais je resterai aussi libre que mes lyrics, comprends-tu? Ici je suis perdu comme une chanson sans air, comme une gosse dans un cachot ou un oiseau sans aile. J'pète les plombs, imagine un océan sans sel ou un bruit qui tape sans cesse dans un cerveau sans air. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'air, j'ai tout, j'ai vraiment besoin d'air, des passions mais pas celles comme après elle rejoint d'air, ma foi, c'est tout ce que j'ai vraiment besoin d'elle, mon rap et ma folie pour respirer, me donner plein d'ailes. J'ai besoin d'air, j'ai tout, j'ai vraiment besoin d'air, des passions mais pas celles comme après elle rejoint d'air, ma foi, c'est tout ce que j'ai vraiment. Mais pas celle comme après elle rejoint d'air, ma foi, c'est tout ce que j'ai vraiment besoin d'elle, mon rap et ma folie pour respirer, me donner plein d'elle. J'ai besoin d'air, j'ai tout, j'ai vraiment besoin d'air, des passions, mais pas celle comme après elle rejoint d'air, ma foi, c'est tout ce que j'ai vraiment.
Esto es el enjú, ya.
μοιάζει με επανάσταση που αρχίζει. Ο σκύλος λύσαξε και άρχισε να φρίζει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεχειρίσει απ' την τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα, τώρα έχω και τα βέλα. Τρομοκράτης με κουκούλα. Πάλι το μυαλό μου παρανοεί πως αφήσαμε την παρακμή τόσο να ξαπλωθεί. Όλο μας το είναι ένα πράτα και μια σέρκοβα. Γαμώτη μου, γι' αυτό έφυγε ο Τζουλιάνι, ρε στη Γένοβα. Κατά απ' τα γέρο κοβλέμα του αετού με φυλάνε κάθε μέρα απ' το μάτι του κακού. Είμαι Ευρωπαίος συμμαχός με υπερδύναμη. Να πά να γαμηθείτε ρε, είσαστε τύρανοι. Ξέσπασμα οργής από το χειροδρόμου ξέβρασμα. Κέρασμα χωριάς υπεύθυνου στην Ότο έναυμα. Είμαι βενζίνη στο μπουκάλι μιας κουκούλας. Και με μονωμένο περιστατικό μιας χώρας φούλας. Σαν και συνειδήσεις με αποθυμένα τραβάτια. Εξαπλώθηκαν σε πόστα που γαμάνε όλη τη γη. Νιώθεις τυχερός που ζεις το σύστημα σαν πιόνι. Πρόσεξε όμως γιατί και το ανήλικο σκοτώνει. Επαναπαυμένος κοιμισμένος απ' την είδηση. Ο Θόλιαν υποέλεγχο με καθαρή συνείδηση. Ο δρόμος ανυπέθει, ο δρόμος σε παντού παρούτια. Στο τέλος όλοι θα φορέσουν πράσινα παπούτσια.
Μην προσπαθήσεις να με αλλαξοπιστήσεις. Έχω άλλο θεό, εγώ δεν προσκυνάω ειδήσεις. Τα κόμματα ζητάν ακολουθήσεις. Χαμένες συνειδήσεις, αισθημένες συναντήσεις. Μαζί με το υπόλοιπο 48% μου ζητά σταυρό.
Μα δεν έχω.
Άσε τι σου λένε και βρες κάτι αληθινό. Κάτι που να έχει γίνει εδώ.
Μα δεν βλέπω.
Πολλοί μιλάν και ψέματα σκορπάν. Κι άμα την ψηλιαστεί στο εξωτερικό το σκάν. Ο νόμος είναι τυφλός και δεν τους βλέπει καν. Μα κόσμος είναι τρελός, να γίνει πρέπει μπας.
Συνέχεια, μέγας, λόγος απειλή. Θανάσιμος.
Βρώμικη εικόνα, Αθηναία, Βαβυλώνα. Στον αγώνα σου κρατάς τον πολιτισμικό χειμώνα. Αφενός ο καπιταλισμός ακμάζει εμφανώς. Ο πλούτος ούτως ή αλλιώς είναι καρτός. Γι' αυτό συνάφει με τη σύψη, στην ύψη στη στάθμη. Με την πίστη την ομή καταστολή. Την ανασφάλιστη εργασία, την ευθεία. Πορεία στην ανεργία, την πορνεία, την βία. Την παιδεία εκείνη που δεν μπορεί να αφυπνίσει. Βιασμός πάνω στη φύση. Η εξέλιξη που πνίγει οτιδήποτε ανθίζει. Ναι, τα πάντα εκτός ελέγχου. Στην μητρόπολη των λίγων, επανάσταση κονσέρβα. Διανομή πάντα κατοίκων.
Έχουν οι φάδες, ελά στο 2000. 9 παντρουματάδες, μονάδες και ομάδες. Μα πίσω τους λιπάδες. Όπλα την καρδιά και πέτρες πίσω. Φούλη με ροδούλη με ροφάει. Όμως δούλη κανενός δεν είναι. Το συνέστημα με χάμα πάει. Κα στην ύψη καμινό της γης να σου με ψάρω. Καϊκά όσο περνά φουρτούνες. Μη σκοτώνετε τα ζώα που σας μάθαν. Μα τα ζώα της τυφή και κατεχούνες. Για σωθούμε ζούμε δρούμε στον πλανήτη σαν κομίτης. Πάντα κάπου κάποιο πάρκο θα να σύνει ένας αλήτης. Με ανάσα που μια σήκωτη σαν τη μαγιά ρεμπέτη. Ποιος είπε είχαμε σκλαβιά μονάχα 400 έτσι.
Στην οξυγόνο μα δεν φτάνει στο πνευμόνι παγώνω. Και ναι τα δάση άσκοπα αλλά στα αλήθεια κάνουν πόνο. Και με τον νόμο ότι κάει και να γίνει αυθαίρετα. Ευχόμαι όσα κάει και να τα βρείτε σε φέρετρα. Συνέχεια τέρατα που ζούμε πολιτισμένοι. Κυκλοφορούμε τρομοκρατημένοι εξασθενισμένοι. Από ώρες εργασίας μου σε φάει ο τυρεσίας. Προσοχή στα σκαλοπάτια της κάθε εκκλησίας. Προσοχή στα λεφτά είναι μια άψυχη μάζα. Κατ' το θεσμό των Ολυμπιακών ως τον Καλαθάβα τετράπα. Τα πάντα βγήκανε εκτός ελέγχου. Κι αυτοί που έπρεπε να είναι εκεί απέχουν.
Στίγμα νεολαίος,
μέσα στα χρόνια που μεγάλωσα έχω μάθει μάγκα. Ότι σαν τα ποντίκια μας πηγαίνουνε στη φάκα. Το κράτος δεν με ξέρει, δεν ξέρει να προσφέρει. Κι όταν τα κάνουμε πουτάνα δεν μας υποφέρει. Τώρα σκοτώνουνε παιδιά μπροστά στα μάτια μας. Κι εμείς μες στην Ελλάδα να ψάχνουμε τα κομμάτια μας. Σαν ένα όπλο που κολλάει θέλουν το μυαλό σου. Γράψε ό,τι σκέφτεσαι στο θέμα.
Συγκεντρώσου.
Είναι να τα σπάς καμιά φορά γιατί βιδώνεσαι. Μην είσαι μαλάκας και με τα κόμματα εκδηλώνεσαι. Κρυφό πουτάνες και ματσόπι τσιρικάδες έχουν πάρει λάθος δρόμο. Και θα γίνουνε πουτάνες. Ναι, σωστό στα ιδανικά μου. Όπως και στα σκυλιά μου. Γιατί σ' όποιο μονοπάτι πάω είναι πάντα κοντά μου. Δεν δίνω σεβασμό, δεν δίνω τα λεφτά μου σε καριόλιδες που θέλουνε να κάψουν τα μυαλά μου.
Σ' αυτή την πόλη μένω μόνος. Δεν με φάγει ο χρόνος. Τα λόγια μου είναι περίπου όπως ένας τόνος. Σαμπατσάλι για κάποιους μπορεί να είναι ένας πόνος. Κάθε που στις αστυνόμος πληρωμένος δολοφόνος. Δεν είμαι κλόνος, είμαι μπουκάλι και φωτιά συγχρόνος. Στους δρόμους δεν καμπάζει και ένας τροχονόμος. Και όλοι σε κοιτάνε λες και είσαι ανθρωποκτόνος. Έξω γίνεται ένας φόνος και το πείμα τους ο χρόνος. Υπάρχει φτώνος μες στα στενά που περπατάμε. Μας κόψαν τα φτερά και δεν μπορούμε να πετάμε. Όμως ξέρουμε που πάμε και πάντα πιο πατάμε. Και μη σε νοιάζει πάντα τα χαρτιά μας κουβαλάμε.
Μας θέλουν όντα μη σκεπτόμενα. Σκύφτους τυφλούς και αγνώμονες γρανάζια σε μια μηχανή. Με τους δικούς τους νόμονες επάνω στη σκακέρα. Χουλαπιόνια
κόκκινη Σε τελικό λογαριασμό να είμαστε τα κρατούμενα. Αρνούμενα, μην πω βουλό, σκάτε με απ' την πρίζα. Εκτός ελέγχου νιώθω το κακό χτυπά στη ρίζα. Σαν διακονίζα και ο καμπάς βαμμένος με μα που παιδιά θέλω να γίνουνε. Τα δάκρυα μου φωτιά. Θέλω να γίνω μόλο που σε χέρι αναρχικού. Ή το αίμα που τρέχει ενός μπάτσου νεκρού. Μια θηλιά στο λαιμό, κάθε αγράμμα του εκαμίδι. Μια σφαίρα καρφωμένη σε κεφάλι ασφαλίδι.
Και για το τέλος, TNT, Noisy και Echo Sound.
Είναι τα αφεύθα μου σίγουρα είναι αλήτες. Κι αυτοί οι αλήτες σίγουρα δεν έχουν χρώμα. Αυτοί γεννάνε επαναστάσεις ακόμα. Κοινά με αυτούς που δεν φοβούνται να βρεθούν στο κόμμα. Λίπασμα οι πρώτοι νεκροί για αυτούς που έρχονται. Πατρίδα της ελπίδας για όσους δεν ανέχονται την καθημερινότητα να τους πειράσουν. Δεν διστάζουν, πρώτοι γραμμοί μένουνε και φωνάζουν. Βαφτίστηκα επικίνδυνος γιατί παρεκκλίνω απ' την πορεία. Ακόμα ονειρεύω με ελευθερία. Στην μνήμη σου κρατάω στα χέρια μου φωτιά και σίδερο. Και εκεί που συναντάω τη βία, απαντάω με βία.
Πώς που τάβετε, βλέπεις πως κάνετε. Είναι η βιτρίνα μια ζωής που ξεπροβάλλετε. Κι όσο δεν μάχεσαι, κι ίσως να ψάχνεσαι. Ίσως να είσαι το σήμερα που αύριο χάνεσαι. Τέλος εποχής εκρήγνονται μαγκά τα πάντα. Στους δρόμους αυτονομίσεις που βγαίνει μην κλείνεις τα μάτια. Τέλος τα χάδια, η άνοχη ξεσπάει.
Το θύραμα βγαίνει από τη φωλιά του και χτυπάει.
Χρόνια τώρα, η χώρα κατρά κυλάει με φόρα.
Το καταφέρανε, σε κάνανε νεκρό με νιώθεις.
Κι αφού το βλέπεις δεν τις πείσανε εντελώς την φλόρα.
Πάντα σαν δράδυ ήρθε η στιγμή να τους σκοτώσεις.
As she deceived me, I watched and went out of my mind.
La main sur le cœur, je jure dire que la vérité de dire ce que je pense. Je jure de pas oublier pourquoi je rappe, pourquoi j'ai choisi de crier ma rage. Pourquoi j'ai besoin de bouger d'ici sans vraiment quitter les parages. Pourquoi je veux niquer leur barrage ou vivre ma vie à l'arrache. La vaille pas à la riche, je m'en fous, je veux du contenu, pas de l'emballage. Je jure de rester honnête dans mes dires et loyal dans mes actes. Je jure je crache de jamais rentrer dans leur comédie. Je jure de pas la fermer, je rappe sans une gêne peut-être. Mais j'ai choisi mon camp pour moi et pour les gens que j'aime. Jure de me battre pour mes causes, mes rêves de gosse s'élèvent. Et que si demain on m'écoute crier la vérité. Je jure de rester juste et de pas tourner mauvaise. De rester intègre à ce que je crois et de jamais retourner ma veste. Quitte à ce qu'on me rabaisse ou qu'on travestisse mes paroles. Rester honnête c'est une promesse, les miens savent que je n'ai qu'une parole.
La main sur le cœur, je jure dire que la vérité. Même si elle paraît folle, je jure qu'elle seule guidera mes mots et mes buts. Je jure de ne jamais oublier ce qui m'a poussé à rapper, à écrire et à poser au plein. La main sur le cœur, je jure dire que la vérité. Même si elle paraît folle, je jure qu'elle seule guidera mes mots et mes buts. Je jure de ne jamais oublier ce qui m'a poussé à rapper, à écrire et à poser au plein.
La main sur le cœur, je jure de rester fidèle aux miens, à mes convictions, à mon combat et à la rage de mes ruelles. Au moins à ceux qui m'ont soutenu quand tout allait au plus mal, quand j'y croyais plus ou quand c'est la rue qui me servait de plumard. Ceux qui ont cru en ma pluma m'ont besoin de crier ou que j'emmerde leur système à la con. Que j'avancerai vers mes idéaux, je le jure et je vous porte tous témoins. De toute façon j'ai plus le droit de faire marche arrière vu que j'arrive de très loin. Je jure de pas oublier le point de départ, le foyer, l'auditoire du cœur. J'en perdu des jeunes dévoyés, ceux qu'on grandit noyés dans leur putain de marque. Je vois les tensions et pour ceux qui trop tôt rejoignent le ciel étoilé. Les années passent, mais jure de pas oublier l'impact. Trace dans l'âme, je trace dans l'âme. Même si on me refuse un pas, et je m'en moque tant que je reste fidèle à mes principes. Et même si les pages tournent aujourd'hui, ma promesse est inscrite.
La main sur le cœur, je jure dire que la vérité. Même si elle paraît folle, je jure qu'elle seule guidera mes mots et mes buts. Je jure de ne jamais oublier ce qui m'a poussé à rapper, à écrire et à poser au plein. La main sur le cœur, je jure dire que la vérité. Même si elle paraît folle, je jure qu'elle seule guidera mes mots et mes buts. Je jure de ne jamais oublier ce qui m'a poussé à rapper, à écrire et à poser au plein. La main sur le cœur, je jure dire que la vérité. Même si elle paraît folle, je jure qu'elle seule guidera mes mots et mes buts. Je jure de ne jamais oublier ce qui m'a poussé à rapper, à écrire et à poser au plein. La main sur le cœur, je jure dire que la vérité. Même si elle paraît folle, je jure.
shareholders gonna flex and try to annex the truth. And while the new trust tries to flex and cast their image in you, and GE is gonna flex and try to annex the truth, and NBC is gonna flex and cast their image.
Allora, rieccoci in diretta, 11 un minuto dopo un po' di pausa. Quest'oggi sono ancora da solo dietro ai microfoni, quindi mi sono preso un attimo di pausa cercando qualche notizia, e appunto dopo aver dato insomma qualche notizia nazionale, insomma quelle poche che sono uscite questa mattina, anche se significative con quello che dicevamo prima, l'ultima notizia sull'approvazione della missione militare EUNAVFOR Med, che partirà appunto da luglio e sulla quale poi ci saranno sicuramente aggiornamenti. Insomma, vi invitiamo anche a seguire un po' la radio, perché ci saranno approfondimenti e aggiornamenti su questa nuova missione in altri programmi e nelle future rassegne. Passiamo adesso invece a leggere qualche notizia di carattere internazionale e andiamo a vedere questa notizia in Israele, con le dichiarazioni di Netanyahu dopo che l'ONU ha accusato Israele di aver commesso crimini contro l'umanità nella scorsa missione, quella dell'estate scorsa, appunto missione di guerra contro Gaza. La risposta di Netanyahu, che appunto parte dicendo il processo di pace è un diktat contro la sicurezza di Israele. E allora andiamo a leggere l'articolo. Rigettata l'iniziativa francese di una roadmap per raggiungere un accordo finale entro 18 mesi, secondo il premier israeliano la pace non arriverà grazie a soluzioni imposte dall'esterno. Più accomodante Abu Mazen, ma Ramallah non bloccherà le adesioni alle organizzazioni internazionali. I colloqui di pace sono un diktat contro la sicurezza di Israele e per questo Israele dice no. Così il premier Benjamin Netanyahu ha rimandato al mittente la proposta francese di riesumare il processo di pace avanzata sabato al Cairo dal ministro degli esteri di Parigi, Laurent Fabius, alla vigilia del loro incontro ufficiale. Stanno cercando di spingerci verso confini che non sono soggetti a protezione, ha dichiarato il premier israeliano, ignorando completamente cosa ci sarà dall'altra parte della frontiera. Stiamo purtroppo vivendo questi risultati nella striscia di Gaza e in Libano. I diktat internazionali questa volta sono iniziativa della Francia, che è tornata a proporre una roadmap di 18 mesi per raggiungere un accordo basato sui confini del 1967. Da Parigi fanno sapere che se l'accordo saltasse, la Francia riconoscerebbe unilateralmente lo Stato palestinese, azione già testata lo scorso dicembre con il riconoscimento simbolico della Palestina da parte del Parlamento della Repubblica. La cosa importante, ha dichiarato Fabius ai giornalisti al Cairo, è riavviare i negoziati. Abbiamo bisogno che sia totalmente garantita la sicurezza di Israele, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno che vengano riconosciuti i diritti dei palestinesi, perché senza giustizia non ci può essere pace. I toni francesi ieri a Gerusalemme sono stati un po' più miti, anche se velatamente minacciosi. Parlando in fase di conferenza stampa al termine della sua visita regionale, Fabius ha dichiarato che gli sforzi francesi di ripristinare i colloqui di pace sono coordinati con gli Stati Uniti, con l'obiettivo di trovare una formula che non muova il veto di Washington in caso di risoluzione delle Nazioni Unite. Una nota dolente, quella del veto per Israele, dopo che l'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Samantha Power, la scorsa settimana ha rifiutato di promettere che Washington porrà il veto sulla risoluzione francese. Due settimane fa era stato il presidente USA Barack Obama a minacciare tiepidamente Tel Aviv, chiarendo in un'intervista all'emittente Channel 2 che l'attuale stallo nei negoziati rendeva sempre più difficoltoso per gli Stati Uniti il compito di difendere Israele in sede ONU. Come illustrato da Fabius in conferenza stampa, l'iniziativa francese si compone di tre punti. Il primo è riprendere i colloqui di pace, perché come dichiarato dal ministro in persona, sente una volontà in questo senso sia da parte del presidente palestinese Abbas che da parte di Benjamin Netanyahu. Il secondo è quello di organizzare una conferenza con i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU assieme ad altri stati europei e arabi per assistere le parti, non per sostituirsi a esse. Il terzo punto, il più delicato, è una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che contenga un calendario preciso per la conclusione di un accordo finale e tutti i principi per un accordo sui punti fondamentali del conflitto, un mezzo, non un fine, ha spiegato, per calmare l'opposizione israeliana alla risoluzione. Parole che non hanno convinto affatto Netanyahu, secondo cui le proposte internazionali non prestano alcuna attenzione alle esigenze della sicurezza di Israele e ci costringono a confini che non sono difendibili. Come ha dichiarato ieri, prima della riunione di gabinetto, la pace, ha insistito poi in conferenza stampa assieme a Fabius, arriverà solo da negoziati diretti tra le parti, senza precondizioni e non da risoluzioni delle Nazioni Unite imposte dall'esterno. Infatti ha aggiunto, qualsiasi risoluzione si limiterà ad allontanare la pace perché Israele resisterà e i palestinesi non accetteranno mai di negoziare. Ramallah invece ha dichiarato che c'è completa compatibilità tra le richieste palestinesi e l'iniziativa francese perché Parigi, ha annunciato il presidente palestinese Abu Mazen, ha compreso le necessarie conclusioni su cui siamo impegnati per portare avanti il processo di pace. Avviare i negoziati, ha continuato, a porre fine all'occupazione e creare uno Stato palestinese indipendente che assicuri un legame geografico tra la Cisgiordania, la Striscia di Gaza e Gerusalemme Est come capitale, secondo il principio dei due Stati. Però, ha chiarito Abbas, le condizioni alle quali avrebbe potuto accettare la decisione di riaprire i negoziati non cambiano, nessuno stop ai processi di adesione alle organizzazioni internazionali, in particolare alla Corte internazionale.
Πάτω, χαμπάρι πάτω, καλά με στο κεφάλι σου μ' αγάπως εδώ κάτω. Κανείς δεν κάνει στο γαλάτικο χωριό κουμάντο εξάλλου άλλη φάρα είμαστε εμείς στο κάτω κάτω είναι προκήρυξη βανάλισμου από το συνδικάτο αναλαμβάνω να τους βγάλουμε ταχαίως από το πάτο εψιλών 13 και επί της ουσίας τη διαδικασία επιταχύνω της Δευτέρας παρουσίας έσπειρα το καταστροφικό ιό μια ανταρσίας σε μια ανταρσία καθολική εξ αρχής του ραπ γι' αυτό θα δεις εθαρσός πως κανένας απ' την κλίκα μου δεν τράβηκε που δήλωσε λόπα. Είμαι αυτή πόλη και παιδί του αιωνίου πρωταθλητή. Μα έχω αφήσει πολύ χώρο στην καρδιά μου. Για να χωρέσω πρώτη και καλύτερη. Και πάνω απ' όλου στην αναρχική φυσινή θέα μου. Γειτονιές εν διένωση. Κι οι πειρατές εν πάση περίπτωση φέρνουν την κατάσταση στα χέρια του. Δίνω το έναυσμα, βάζω το πι. Οι αλήτες στην Ελλάδα να κονίσουν τα νηστέρια του. Είναι το λάκτισμα για το πρώτο ράφισμα. Η τέχνη τώρα παίρνει τη μορφή πολεμικών τεχνών. Κι άλλο το πειραία σημαίνει. Αυτό το σάλτισμα εψίλων 13 εδαφία λόγος ημών. Δεν είναι χρέος, είναι το γυνάτι μου. Δεν είναι από ανάγκη, αλλά απ' την αγάπη μου. Δεν είναι όρκος, είναι η ζωή μου. Γι' αυτό και κουβαλάω τον Πειραιά στην πλάτη μου. Δεν είναι χρέος, είναι το γυνάτι μου. Δεν είναι από ανάγκη, αλλά απ' την αγάπη μου. Δεν είναι όρκος, είναι η ζωή μου. Γι' αυτό και κουβαλάω τον Πειραιά στην πλάτη είναι μου. Είναι το κίνημα του Αντίχριστου το 666. Τα ψήλων 13 αγγέλματα και όποιος αντέξει. Το ίστατο χέρι στην αυτοκτονία του ήχους και στο κάλεσμα του κτίνου. Διαγέλει με τους λίγους. Έσκασε για να φέρει τα κάτω πάνω να αντιστρέψει. Τους πόλους έλξης να καταστρέψει. Ό,τι άφησε στη μέση ούτε λέξη μην πιστέψεις. Έχεις την δική σου θέση αν δεν θέλεις να χορέψεις. Τι μόνο αγάπη ρε, τι μαλακές μας λέτε. Πιστολάδες στο χαρτί και μπροστά μας σαν πουτάνες κλαίτε. Πώς την είδατε ρε μάγκες που το πάτε. Σε τι πράγμα αναφέρεστε ακριβώς όταν μιλάτε. Για χρήσαμε πρωταθλητές επάνω στην Αθήνα.
μένα. Κι αν παίζουνε φιλίες τώρα κι όλα είναι φίνα. Κι αν μπορείτε να θυμάσαι διαρκώς, εδώ κάτω θα είναι πάντα πλάκα Αλφα Πειραιός. Γεια σου Πειραιά, μαρζενικό ήχη στα αυτιά μου. Γνήσιο παιδί σου, όχι μόνο απ' την καρδιά μου. Αλλά επειδή το γραφική ταυτότητά μου αφιερώνω σε όλα τα λιμάνια τα λεγόμενά μου. Κι όσο για την ιστορία έχουμε πορεία. Ακόμα γράφω εισαγωγή στην κτηνοδία. Εψίλων 13, ηλεκτρική μας πυγμαχία. Αριστερό, δεξί, κροσέ, εν συνεχεία. Δεν είναι χρέος, είναι το γυνάτι μου. Δεν είναι από ανάγκη, αλλά την αγάπη μου. Δεν είναι όρκος, είναι η ζωή μου. Γι' αυτό και κουβαλάω τον Πειραιά στην πλάτη μου. Δεν είναι χρέος, είναι το γυνάτι μου. Δεν είναι από ανάγκη, αλλά την αγάπη μου. Δεν είναι όρκος, είναι η ζωή μου. Γι' αυτό και κουβαλάω τον Πειραιά στην πλάτη μου.
Allora, torniamo sempre con la lettura di qualche notizia internazionale. Questa volta andiamo in Libia, siamo sempre sul sito di Nena News, che ci dà un po' la panoramica internazionale di ciò che sta accadendo intorno a noi. Dopo aver letto appunto le dichiarazioni di Netanyahu, ci spostiamo in Libia per andare a leggere questo articolo che fa un aggiornamento rispetto alla situazione di instabilità all'interno del paese. Negli ultimi mesi la questione libica è tornata centrale nel dibattito politico europeo. La guerra civile in atto e la perdurante condizione di instabilità del paese nordafricano, considerate le cause principali del flusso di migranti verso l'Europa, sono state analizzate e stigmatizzate come problematiche per la sicurezza del vecchio continente, la cui soluzione viene considerata di prioritaria importanza. La proposta italiana di intervento e il successivo dibattito tra i paesi dell'Unione ha evidenziato i differenti approcci alla questione, ma in tutte le analisi si può ritrovare la stessa mancanza di attenzione sul destino della popolazione libica. La centralità della data all'equa distribuzione dei migranti tra i diversi paesi e dal pericolo di infiltrazioni di militanti dello Stato Islamico attraverso questi canali ha posto in secondo piano le condizioni di vita interne alla Libia. A partire dal 2011 il paese è teatro di scontri e violenze, le rivolte contro Gheddafi, l'attacco internazionale, la successiva deposizione del generale e la guerra civile per la successione al potere hanno lasciato infatti il paese in balia di forze regolari ed irregolari. L'esistenza ad oggi di due governi, uno internazionalmente riconosciuto a Tobruk ed uno a Tripoli, non deve però farci pensare che la Libia sia un paese diviso a metà e che la soluzione possa scaturire da colloqui di pace tra le due fazioni. Gli attori in campo sono infatti ben più numerosi. Mettendo momentaneamente da parte il ruolo ricoperto dal paese dello Stato Islamico, sembra necessario evidenziare la rilevanza di figure come Khalifa Haftar, ex generale di Gheddafi, ora alla guida dell'esercito regolare, o come Mokhtar Belmokhtar, militante algerino di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, la cui morte in terra libica è stata annunciata la settimana scorsa per poi essere immediatamente smentita dai portavoce di diversi gruppi islamisti attivi nell'area. A questi bisogna poi aggiungere le decine di gruppi di diversa provenienza politica, religiosa, etnica e geografica che al mutare del bilanciamento tra le forze in campo variano le proprie posizioni e le proprie alleanze. All'interno di questo contesto di fallimento dell'essenza statuale del paese, gli interessi internazionali trovano ampio spazio e la stessa scelta dell'uno o dell'altro gruppo per la difesa dei pozzi di petrolio o dei porti di partenza delle materie prime in direzione dell'Europa diventa strumento di investitura di legittimità. I riflessi di questo stato di instabilità permanente sono evidenti nella società libica. Secondo i report delle Nazioni Unite, solo nell'ultimo anno i profughi interni avrebbero raggiunto le 400.000 unità, mentre i morti sarebbero già più di 2.000. Gli ospedali, laddove ancora operativi, risultano al collasso per gli effetti delle battaglie e viene stimato che oltre 2,5 milioni di persone non abbiano accesso ai servizi sanitari di base. Molte scuole sono state chiuse o distrutte e in alcune zone del paese, soprattutto nell'area orientale, i servizi educativi sono stati totalmente sospesi. A questo si aggiunga un sistema economico che prima della caduta di Gheddafi era basato quasi esclusivamente sul commercio degli idrocarburi e sui servizi dello Stato. Le difficoltà nel garantire la sicurezza dell'estrazione delle esportazioni di gas e petrolio e il collasso del sistema statale ha lasciato migliaia di persone senza mezzi di sostentamento. Se molti, soprattutto migranti economici stranieri, allo scoppio della guerra hanno fatto ritorno nei loro paesi di provenienza, molti altri sono rimasti in Libia, dove trovano impiego per lo più nell'economia informale o tentano la traversata del Mediterraneo per giungere in Europa. A completamento del quadro si aggiungano mancanza di acqua potabile, servizi elettrici discontinui o totalmente assenti e forze di sicurezza incapaci di salvaguardare la popolazione civile quando sono loro stesse una minaccia. Il senso di instabilità è tale che, secondo un'indagine del centro di ricerca Arab Trans, quasi il 60% dei libici, dovendo dare una votazione da 1 a 5 per definire la propria percezione di sicurezza, avrebbe scelto il livello più basso. Analizzando il contesto globale, questi dati non dovrebbero stupire. Quasi ogni giorno possiamo trovare notizie di scontri e bombardamenti, e la presenza di una miriade di gruppi irregolari fa sì che la battaglia sia diffusa a tutto il territorio libico. Se alcune testimonianze affermano che a Bengasi quest'anno sia possibile, nonostante le difficoltà oggettive date dalla guerra, provare a festeggiare il Ramadan in altri contesti, la situazione sembra peggiore giorno dopo giorno. Solo nell'ultima settimana è stata data notizia di rastrellamenti a Tripoli nei quartieri fedeli a Khalifa Haftar, di bombardamenti a Sirte per distruggere la roccaforte dello Stato Islamico e di 8 persone uccise a Seba, capitale del Fezzan, da uomini armati, con conseguenti proteste di studenti universitari per la mancanza di sicurezza della provincia. La condizione interna alla Libia è dunque particolarmente preoccupante e, come è ormai evidente da molti anni, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni non è considerata una priorità. Questo è un po' l'aggiornamento della situazione libica, che insomma ricolleghiamo alla notizia di prima che leggevamo sulla nuova missione EUNAVFOR Med approvata dall'Unione Europea e diretta così dall'Italia per combattere il flusso di persone che si sta recando dalla Libia verso l'Unione Europea. Ultima notizia flash che diamo prima di chiudere, 11:20 minuti, prima di rilanciare un po' di appuntamenti, proprio notizia dell'ultima ora: ad Aleppo esplosa una bomba nel quartiere dei ribelli, almeno 10 civili, compresi 2 bambini, sono stati uccisi e 20 feriti quando un elicottero governativo ha sganciato un barile bomba su una moschea ad Aleppo, nel nord della Siria, durante la preghiera del tramonto, lo riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani, ONDUS. L'attacco è avvenuto lunedì sera nel quartiere di Al-Ansari, controllato dai ribelli. Yeah.
gonna be Jackie. Oh, 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 please don't die.
Dans le sang, je viens voir ma ville et ses rues. Ce qu'on a dans la tête, le ventre, ce qu'on a des vues qui nous croyaient perdus. Pas moyen que ça dévie. Marseille City, ça déblaye, rien nous affaiblit. Pas même de marcher seul, chacun sa peau, un sale de ville. Vite, traçons tous à l'opposé avant qu'ils nous quadrillent. L'opéra à la plaine, on connaît toutes les rues par cœur. Y'a même nos noms sur les murs écrits au marqueur.
Révolution Mussine, réunion d'MC du stand. Tu connais mon profil, plein d'œil à ma clique. Et tous ceux qui opèrent dans la street. Vas-y, roule ce qui me fait planer. Envie tes rêves et pas ceux des autres. Fous-toi de leurs règles, de leurs lois. Soigne-toi, en gros, sois-toi. Il n'existe qu'un roi.
Si t'es un roi, mais ça doit changer. Car sous chaque toi se cache la rage de vivre. Alors mon frère, ma soeur, à toi.
Avec mon style, tu es ouais. Parle, je joue des gars. Parle, je joue des gars. Alors qu'on voit, joue des gars. Ce type qui le calme. Des clash même qui la calme. Des gars, des comme autant. Et pour ça qui la clame.
Non, Dieu. Lorsque tout nous semble noir, il nous reste une lueur d'espoir.
Marseille centre-ville, tous répondent présents à l'appel. Panier, opéra, noir, et Courchelien, la plaine.
Yeah, 4 mesures à peine, déjà les MC font appel. On arrive franc, vrai, freestyle, pas non sur la terre.
Marseille centre-ville, tous répondent présents.
Allora, quando sono le 11:25 minuti, rilanciamo un po' di appuntamenti per questo weekend e il futuri weekend, in particolar modo questo weekend cena benefit di autofinanziamento per radiazione.info presso il Parcorti Fusinato in via Marzolo 4 a fianco alla mensa Marzolo occupata, una cena da menù esotici con un po' di piatti cucinati sullo stile messicano, caraibico e sudamericano con presenza di DJ set, scusate, di jam session per tutti gli interessati, insomma, che vogliono suonare così o improvvisarsi suonatori quella sera, insomma, ci sarà appunto a disposizione un po' di percussioni e si suonerà tutti assieme sempre lì nei Parcorti Fusinato. Ricordiamo la ricavato della cena servirà per sostenere le varie spese che Radiazione ha, insomma, per mantenersi in vita. Questo è l'appuntamento del weekend qui a Padova e rilanciamo un altro appuntamento invece dai compagni e dalle compagne di Schio per venerdì 3 luglio contro la presenza delle camicie nere che anche quest'anno saranno a Schio perché per commemorare i repubblichini nel 70° anniversario del cosiddetto eccidio di Schio contro il razzismo della giunta leghista e le sue ordinanze securitarie. Presidio venerdì 3 luglio ore 17, piazza Falcone Borsellino, Schio in provincia di Vicenza, banchetto antifa, aperitivo e materiali informativi, la resistenza continua, partigiani in ogni quartiere. Ecco questo appuntamento importante ai quali invitiamo a tutte quante ad andare, per organizzato dai compagni di Schio contro appunto quella che sarà poi non il 3 luglio ma in un altro giorno la presenza di dei fasci per commemorare quello che appunto è riconosciuto dalle istituzioni come l'eccidio cosiddetto di Schio, cioè dei partigiani che hanno fatto irruzione in, in questo stabile, che se non ricordo male era una prigione all'interno del quale stavano i repubblichini, è entrato e li ha giustiziati sul momento. Per cui i fasci saranno presenti a Schio a luglio quest'anno per commemorare questo che loro chiamano eccidio. Quindi ricordiamo appunto venerdì 3 luglio ore 17:30, piazza Falcone Borsellino, presidio antifascista a Schio. Beh, detto questo, siamo in conclusione, noi ci sentiamo martedì prossimo e vi lasciamo adesso un po' al palinsesto di radiazione. Una buona giornata a tutti e a tutte.
Please don't die. Yeah, you're trying to try me. Try me to see.